Buon pomeriggio. Il 2 venerdì, festa della Repubblica, 2 giugno 2023. Venerdì. Allora, quello che state ascoltando è un podcast diario. L'elenco con aneddoti e riflessioni varie su tutto ciò che ho letto, visto, fotografato, videogiocato, disegnato e via dicendo nell'ultimo periodo, che poi è l'intervallo che passa rispetto al podcast diario scorso. Al volo vi dico che parlerò di American Pie, ancora insieme del 2012, High Life del 2018, Joker del 2019, Bussano alla porta del 2023, La casa, il risveglio del male 2023, Chernobyl, la miniserie del 2019, Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri del 2023 e Mademoiselle, o come cavolo si pronuncia, Mademoiselle, del 2016. Allora, oggi poi per la prima volta voglio aggiungere un'altra variabile a tutte quelle che ho elencato, che sarebbe la variabile musica, cos'è che ho ascoltato nell'ultimo periodo. Allora, praticamente circa 2 anni fa, un po' meno, grazie a Irene ho ascoltato, almeno per me mi sembrava la prima volta, una canzone di Eugenio Finardi che era extraterrestre e mi era piaciuta tantissimo. E quindi diciamo che mi era piaciuta così tanto che negli ultimi 2 anni all'incirca l'ho ascoltata un miliardo di volte. Poco tempo fa, circa un mese fa, o comunque coincide con l'ultimo podcast diario scorso, praticamente ho scoperto che altre canzoni di questo cantante, che poi non è che cioè io l'ho scoperto da poco, anche se questo canta dagli anni 70, quindi non so neanche se è un cantautore. Fatto sta che ho scoperto che molte altre canzoni di questo mi piacevano. Le ho scoperte proprio mai sentite, tra l'altro. Tra queste abbiamo la canzone che si chiama Un uomo, le canzoni che si chiama Le ragazze di Osaka e la canzone che si chiama Giai Pong, che praticamente è dedicata alla guerra del Vietnam, diciamo. E mi è piaciuto così, mi sono piaciute così tanto da quando le ho scoperte. Quindi praticamente è stata una doppia scoperta. Ho scoperto il tizio con una sola canzone 2 anni fa. Per 2 anni praticamente ho sentito solamente quella, cioè di lui, poi uno sente le canzoni di vari cantanti, però di lui ho sentito solamente quella, e quando ho scoperto che ne ha fatte altre belle, mi sono fissato su queste, tanto che mi sono fatto delle compilation formate da solo 4 canzoni, che praticamente erano queste 4: Extraterrestre, Un uomo, com'è che l'avevo chiamata l'ultima, Giai Pong e Le ragazze di Osaka, e sento sempre queste, ultimamente. Poi, siccome che a sto tizio gli è cambiata un po' la voce, cioè, infatti pure questo l'ho scoperto così per caso, vedendo dei vecchi video di YouTube, praticamente lui aveva una voce diversa negli anni 70-80, poi adesso gli è diventata più rauca. E lui praticamente ha ricantato le sue canzoni nel tempo, quindi quando uno le poi riarrangiate in un altro modo e via dicendo. Per cui la stessa canzone esiste in più versioni, dove sembra quasi che è cantata da un'altra persona. Quindi mi sono scaricato tutte le versioni di queste 4 canzoni e praticamente le sento all'infinito. Sono fatto delle compilation dove quando cammino a volte lungo la ciclo pedonale mi sento sempre queste canzoni. Non so se capita pure a voi che vi fissate su una canzone e la sentite un miliardo di volte. Fino a quando non vi rompete talmente i coglioni da non sentirla più. Questa cosa io la facevo sin da quando ero piccolo. Infatti mi ricordo che pure quando facevo le medie c'era un mio amico che aveva lo stereo in cui praticamente c'aveva uno dei primi stereo a CD, mi sembra, una cosa del genere, che lui poteva quindi registrare una canzone su una cassetta facendo partire dal CD la stessa traccia infinite volte, no? Facendo quello là, come si dice, il replay che la ripete, no? E io una volta gli avevo dato un'intera cassetta da 90 minuti in cui gli avevo detto: mettimi per lato la stessa cazzo di canzone degli Enigma Return of Innocence, una cosa del genere, me l'ero fatta registrare in 90 minuti, sempre la stessa. Proprio, è una caratteristica mia proprio. Infatti, io sono stato uno dei primi che è stato contentissimo quando inventarono i CD, perché con i CD praticamente ti potevi sentire la stessa traccia infinite volte. In realtà anche gli stereo fatti bene, quelli costosi dell'epoca, permettevano di fare una cosa sulla cassetta. Praticamente lo spazio vuoto che c'era tra una traccia e l'altra sulla musicassetta, lo stereo era in grado di individuarla e quindi riavvolgerti la musicassetta fino a quel punto. Solo che il problema della musicassetta, dell'analogico, è che se tu sentivi, anche con la videocassetta tra l'altro, se tu praticamente la risentivi una marea di volte, tu praticamente rovinavi la traccia, il nastro. Ecco perché, per esempio, nei film erotici, nei momenti clou, dato che sono i momenti che maggiormente uno rivede, e sono i momenti in cui si vedono peggio rispetto al resto del film. In casa mia, ovviamente. Vabbè, e quindi questo è l'argomento musica, che ho introdotto l'argomento musica. Per ciò che riguarda i disegni, purtroppo non ho disegnato più niente, perché ultimamente sto seguendo un corso online che dura un sacco, cioè mi frega praticamente 8-9 ore al giorno, e quindi qualche volta disegnucchio qualcosa a mano con la matita mentre tipo prendo appunti, ma quello vabbè, non c'è un cazzo con il disegnare come gusta a me con Photoshop, quindi mi sa che i disegni ne riparleremo proprio a luglio. Per ciò che riguarda i videogiochi, praticamente la stessa cosa. Però in quell'ambito sono felice che io, questa è una cosa che lo ripeto ogni podcast, negli ultimi anni mi è calata di brutto la passione per i videogiochi, mi è calata di brutto, e a tal punto che sono arrivato a un punto che per esempio in questo periodo sono uscite le recensioni, le video recensioni di alcuni giochi che per esempio una volta mi piacevano, che mi interessavano, come per esempio la saga di Diablo, è uscito Diablo 4, o per esempio la saga di Street Fighter, e non mi sono visto manco la recensione, non mi sono letto manco la recensione, perché proprio non me ne frega più un cazzo, sinceramente. Poi soprattutto quando uno c'ha poco tempo, e soprattutto quando ha hobby più gratificanti, quelli secondari diventano quasi terziari o quaternari, praticamente tendono a scomparire. Comunque vabbè, questo non significa niente, perché in un qualsiasi momento potrei per esempio rigiocarmi un Metal Slug emulato sul 3DS, una cosa del genere. Che poi la fregatura è che sta arrivando il caldo, e con il caldo ti passa ancora di più la voglia di stare davanti al monitor, cioè davanti al televisore per giocare, perché poi con il caldo poi le console si riscaldano prima, si innescano le ventole, quindi ancora più casino, quindi proprio ancora meno voglia di giocare. Per ciò che riguarda le foto, come voi vi ricordate, un grande evento di varietà che c'era stato nel podcast di ieri scorso è che mi ero preso una seconda reflex, un secondo corpo macchina, in cui ho montato il secondo obiettivo, e quindi adesso posso passare da un obiettivo all'altro senza smontare niente, in base a come mi serve. Però a causa per esempio di questo corso praticamente non ho praticamente più avuto l'occasione di scattare foto di natura morta della tipologia Masters, diciamo, tranne una volta, ma no, neanche, perché poi ne avevo parlato nel podcast di radio scorso, quindi praticamente nell'ultimo intervallo non ho più scattato niente di quel tipo. In realtà l'ho scattate oggi, se proprio devo entrare nello specifico, non ai Masters, ma ho fatto un paio di foto di natura morta a dei bicchieri di cristallo in cui le ho messi uno in prospettiva, riempiti con delle biglie, poi illuminati da dietro e tutto quanto, e un altro ho messo due bicchieri di cristallo, uno riempito di biglie, uno riempito di ghiaccio finto, e in mezzo ci ho messo una statua di Siddhartha Buddha, quindi Siddhartha Gautama, quindi quello originale, quindi quello secco, non il solito Buddha grasso, che in realtà è un Buddha cinese esistito secoli dopo. Io sto dicendo la statua vera, diciamo, di Siddhartha. Però l'ho fotografata, ma non l'ho sviluppata, quindi neanche vi posso dire andatevele a vedere qua o là, perché ancora adesso che parlo non le ho sviluppate, le ho solamente scattate. Poi per il resto niente, sono riuscito a comprarmi anche due batterie di riserva per questa reflex nuova, perché purtroppo è diversa da quella precedente, quindi ho due reflex diverse, anche sempre Nikon, e che utilizzano due batterie di tipologia diversa, quindi alla prima che avevo quattro batterie non le posso utilizzare con la seconda, me le sono dovute ricomprare. E l'altro giorno mi sono ricomprato anche una scheda di memoria, perché questa reflex permette di inserirci, montarci ben due schede di memoria, e una sola da 16 GB era troppo poca, cioè potevo scattare solamente un paio di centinaio di foto. Quindi ne ho pigliato un'altra da 64, sommata alla prima di 16, perché se ne possono inserire due. E quindi diciamo che da questo punto di vista sto a posto, non dovrei avere bisogno più di niente. Poi un'altra novità sempre in ambito fotografico è che io di solito quando sto in mezzo alla strada vado in giro con la compatta per fare foto da strada, no? La street art, praticamente delle foto tipo per cogli l'attimo, che generalmente uno le usa o per come fotoricordo, o per esempio come foto tipo, che ti so, di scorci paesaggistici da mettere per esempio sul, che ti so, sulla pagina Facebook della ciclo pedonale, una cosa di questo tipo. Invece ho colto l'occasione che dovevo andare insieme a Irene a lavare due trapunte alla lavanderia Gettoni, e allora mi era venuta in mente l'idea di portarmi dietro questa reflex nuova su cui ho montato l'obiettivo 35 mm, quindi un obiettivo a focale fissa, che quelli a focale fissa sono i migliori perché sono molto più luminosi, quindi ti permettono di scattare senza l'utilizzo di tanti artifici come flash o cose del genere, anche diciamo in luoghi solitamente un po' più bui. E le ho scattato delle foto mentre aspettavamo, per esempio, mentre stavamo proprio là dentro, e poi mentre aspettavamo che i soliti 40-45 minuti che si lavassero le trapunte, stavamo anche là di fuori, l'ho scattato qualche foto. Il problema, la fregatura, è che in questo periodo, da me, ma da quello che ho capito, in ogni parte dell'Italia, il tempo è molto ballerino. Infatti, nonostante le abbia scattate la settimana scorsa, ma manco è passata una settimana, quindi siamo comunque alla fine di maggio, praticamente non c'era il sole, quindi era pomeriggio di domenica, però era senza sole, quindi mi immaginavo foto molto più solari, diciamo. Però sono andate bene lo stesso, e io sto sperimentando quindi sta reflex, mi sto abituando ai comandi, via dicendo, e in più ho scattato le foto quindi a Irene. Adesso andiamo, abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato di quell'altro, possiamo passare subito all'argomento film e telefilm. In questo modo sto andando anche abbastanza veloce, Poi avevo deciso di fare il podcast, ieri ho deciso di fare il podcast, quindi non è che mi sono preparato chissà così tanto. Però diciamo, vediamo con gli appunti, vediamo se riesco a tirarci fuori delle riflessioni, degli aneddoti. Allora, il primo film in ordine di tempo che mi sono visto al podcast diario scorso è stato American Pie, Ancora Insieme, del 2012. Allora, facciamo una premessa. Negli anni 70-80 andavano molto di moda quelle commedie che erano comiche e con elementi erotici, diciamo. Quindi per esempio, molto probabilmente tutti quelli che sono nati negli anni 70 o anche per esempio negli anni 80 conosceranno la trilogia di Porky's, per esempio, no? Per cui, che a me piaceva un sacco tra l'altro, sempre per il concetto che tu quando eri ragazzino ti vedevi sti film che da una parte riguardavano sempre ipotetici tizi liceali, quindi il classico gruppo dove c'erano quelli, erano tutti arrapati, poi c'erano quelli vergini, quelli che magari scopavano però erano arrapati lo stesso, quindi le storie giravano sempre intorno all'argomento sessuale, che a me piacevano un sacco anche perché le infarcivano di scene erotiche, scene con femmine nude e via dicendo, anche se erano comunque, si possono classificare come commedia, come commedia. Commedia comica, come si può dire. E a distanza poi di una ventina d'anni, praticamente uscì la saga di American Pie. Che praticamente, perché come ne abbiamo già parlato anche nei podcast diari scorsi, sembra come se una generazione non abbia la voglia di andarsi a procurare il materiale delle generazioni passate. Quindi sembra come se i produttori si sentano in bisogno di ciclicamente riproporre sempre le stesse cose che sono già esistite in una forma più, in una forma, neanche posso dire nuova, riadattata alle generazioni nuove. Quindi, per esempio, avevano riadattato all'incirca quel genere, ripeto, di commedia comica erotica, anche alla generazione di fine anni 90, penso, neanche mi ricordo più quando è che sono usciti gli American Pie, e quindi riproposero gli American Pie, e chi li vedeva dalla prima volta sembrava chissà che novità fossero, ma in realtà erano sempre la stessa tipologia di film di cui vi ho parlato prima, ossia film in cui c'è un gruppo di persone, generalmente ragazzi, sempre arrapati del liceo, sempre esattamente come i tempi di Porky's, interpretati da attori molto più vecchi della parte che interpretano, diciamo, dei personaggi che interpretano. Anche di questo avevamo parlato in un podcast di qualche anno fa, la discrepanza tra gli attori e dal punto di vista dell'età e i personaggi che interpretano, vabbè. Comunque avevano fatto praticamente una trilogia, questa saga era fondamentalmente una trilogia, di questa trilogia poi, diciamo, quello uscito meglio, a mio avviso, era stato il primo. Poi dopo la trilogia fecero degli spin-off, ossia sempre con, che poi da noi in Italia uscirono direttamente in DVD, quindi manco al cinema, dove praticamente il protagonista non erano quelli della saga, ma erano tipo il fratello di uno della saga, una cosa del genere. Quindi in realtà quel film lo si poteva chiamare in un qualsiasi altro modo, però gli avevano affibbiato il marchio American Pie in modo tale da attirare maggiormente l'attenzione, diciamo, dei fan di questa saga. Saga che comunque, paragonata a Porky's, era molto più blanda e molto più stupida. Cioè, Porky's non si supera. Poi che è successo? A distanza di, mi sembra, una quindicina d'anni dal primo, su per giù, fecero l'ufficiale quarto film, ossia il seguito proprio della trilogia originale, che si chiama appunto American Pie Ancora Insieme. Pure il titolo della versione inglese neanche me lo ricordo, mi sembra che era American Pie Reunion, una cosa del genere. Allora, la cosa bella è che quando uscirono i primi trailer, io ho detto, vabbè, non è che mi faccia impazzire sta trilogia, sta saga, però quasi quasi per curiosità me lo voglio vedere, per vedere come erano invecchiati gli attori, perché ripeto è stato girato una quindicina d'anni dopo il primo. Poi però cioè avevo la curiosità di vederlo, ma era un tipo di curiosità che non superava quel limite che ti faceva venire voglia di procurartelo. Quindi c'avevo voglia un po' di vederlo, ma non me ne andava manco di procurarmelo. Praticamente a distanza, dato che questo è del 2012, a distanza di ben 11 anni, alla fine mi è passato sotto le mani e me lo sono visto. Quindi io ci ho messo 11 anni a vedere questo American Pie Ancora Insieme. Diciamo che non mi sono perso niente. Molto probabilmente è uno dei film più loffi dell'intera saga. La cosa più bella però è che è quello dove ci hanno speso più soldi, è quello con il budget maggiore. Ci sono riuscito, non si sa come, sono riuscito a spenderci ben 50 milioni di dollari e ha incassato 234.989.584 dollari. Quindi diciamo che si può considerare addirittura un successo non all'altezza del migliore della saga, che mo non mi ricordo se è il primo o il secondo, però di sicuro non rientra tra i migliori, ma di sicuro rientra tra quelli che sono costati di più. Allora, poi, come sempre, siccome che in realtà hanno fatto passare, a mio avviso, poco tempo, cioè vabbè che è Ancora Insieme, vabbè che lo scopo era farti rivedere i personaggi invecchiati, però sono invecchiati di poco, era giusto un decennio. Allora, secondo me, non è che hanno azzeccato proprio l'obiettivo. Per cercare di far sembrare che questi personaggi avessero vissuto chissà quante cose in quel decennio, le hanno diversificati moltissimo, quindi hanno fatto uno che era diventato un tizio famoso della televisione, un altro che era diventato questo, quello e quello, quindi praticamente hanno fatto la solita cosa che si fa quando uno ha scarsità di idee. Tra l'altro i registi e gli sceneggiatori, che non dovrebbero essere quelli originali, sono John Hurwitz e Hayden Schulzberg. Mamma mia, che cazzo di nomi. Vabbè, comunque, cosa dire semplicemente di questo? Praticamente volevano sfruttare, come esattamente con gli spin-off, il marchio. Avevano la possibilità di riutilizzare gli attori che hanno praticamente accettato di reinterpretare i loro ruoli, praticamente ci ristanno tutti, pure le femmine, però la sceneggiatura di base era scarsa, la trama quasi inesistente, cioè la trama è semplicemente che passati tot anni si riorganizzano per rivedersi, si rivedono, ricompaiono tutti e ti fanno vedere su per giù che chi è felice, chi un po' meno, chi mente per farsi sembrare che negli ultimi anni è diventato chissà chi, e poi tutto si risolve, tutti ridiventano amiconi, tutti si rifanno la promessa di rivedersi a breve. Ma ho fatto una scommessa che l'ho chiamata quasi esperimento sociale con me stesso, solo con me stesso, che siamo già in tanti, e che praticamente volevo vedere quante volte avrei riso, cioè ma riso proprio, ma anche semplicemente sorriso vedendo un film del genere. E il risultato è stato che io per tutti i film non solo non ho mai riso, non mi sono mai fatto una risata, ma ho semplicemente leggermente sorriso verso i titoli di coda con una scena, praticamente la classica scena post-film in cui il padre di quello che potrebbe essere il protagonista si faceva fare un pompino dalla madre di quello che era un altro personaggio del coso, e mi aveva fatto sorridere l'espressione di lui. Stop. Per tutto il resto del film, le gag, le cose, zero assoluto. In più, anche dal punto di vista, perché in teoria una delle caratteristiche di questi film è che ti ci ficcavano dentro la femmina nuda e via dicendo, no? Però ormai non sono più gli anni 70 o gli anni 80 come per esempio con Porks, dove ti vedevi anche del bel pelo. Qua mi sembra che solo in una scena una ragazza, che poi tra l'altro è un personaggio nuovo, quindi non è neanche una di quelle storiche, compare a tette da fuori, sì, belle, ma niente di che. Cioè sì, è bella, ma non era niente, nessun personaggio che entrerà nella storia delle femmine praticamente. E stop. La cosa assurda è che l'unico tizio che compare nudo è il protagonista, che compare proprio a cazzo da fuori. Che una cosa, questa era impensabile fino agli anni 70, 80, anche 90, di vedere un maschio nudo, raramente si vedeva un maschio nudo, mentre si vedevano molto più femmine. Adesso praticamente si è verificato il contrario. Quindi praticamente, se non avete visto sto American Pie ancora insieme, non vi preoccupate. E se proprio uno vi deve puntare la pistola alla tempia e vi deve costringere a vedervi un American Pie, secondo me si salva a malapena il primo. Poi andiamo oltre. Dopo aver visto questo film, mi sono visto un film, cioè avevo voglia, non nella stessa giornata, comunque avevo voglia di vedere un film quasi totalmente opposto. Mi era venuta voglia di fantascienza. Ci vogliono varie tipologie di film di fantascienza. A me piace molto quando è ambientato su un'astronave, su una nave spaziale che sta nello spazio ed è tutto girato lì, nello spazio. Perché in questo modo generalmente i film di questo tipo, che sono un po' claustrofobici, ti presentano un numero di personaggi limitato, e quindi se sono film belli con una sceneggiatura decente, generalmente tendono a caratterizzarti bene i personaggi e a raccontarti una vicenda che ruota intorno ad essi, perché è come se raccontassi una storia ambientata in una stanza di una casa, però stai proprio in una navicella, quindi c'hai semplicemente il background della fantascienza, del futuro. Ma questo non è quel caso. Di quale film sto parlando? Sto parlando di High Life del 2018, che tra l'altro me l'ero procurato da più di un anno, che ce l'avevo lì ma non mi veniva mai voglia di vederlo. Alla fine me lo sono visto. È un film di, il regista è una femmina che è Claire Denis, che poi è, insieme ad un altro, è anche la sceneggiatura di tutto il film, di tutta la storia. Il budget è stato di 8 milioni, quindi non è neanche esagerato. Voi, cioè, American Pie, di quello che avevo detto prima, era 50 milioni, me ne questo 8 milioni. Ci sta l'attore Pattinson, che non mi ricordo mai come cazzo si chiama di nome, quello che ha fatto ultimamente Batman, che faceva il vampiro nella saga True Life, là, come cazzo si chiamava pure quella. C'ho una memoria che è di merda in questo periodo, di merda. Vabbè, comunque, i personaggi in totale sono 8, 4 maschi e 4 femmine. La storia parte in un modo e sembra quasi interessante. Abbiamo un'astronave bella grossa dove ci sono solamente due personaggi all'inizio. Lui, Pattinson, che quindi interpreta il ruolo di uno che ha una trentina d'anni, e una bambina. E uno suppone che sia la figlia, poi si capisce, diciamo, per come la tratta e tutto quanto, sembra essere padre e figlia. Mentre vediamo questo film e quindi ci interessiamo, ci incuriosiamo di com'è la dinamica, del com'è possibile su una nave gigante ci sono questi due, su cosa devono fare, dove stanno andando, partono dei flashback dove in maniera, diciamo, abbastanza confusa, si riesce a ricostruire la vicenda. Da quello che ho capito io, perché ricordiamoci che c'ho la memoria di merda proprio in questo periodo, in questo momento ancora di più, sempre il pomeriggio presto, quando uno gli piglia la biocca, mi mette a fare i podcast, sia perché l'ho visto abbastanza tempo fa. Comunque, da quello che si capisce, sulla Terra praticamente chiedono a degli ergastolani, proprio anche a dei tizi che erano destinati alla pena di morte, di accettare la proposta di commutare la loro pena di morte, la loro, gli ergastoli, in un esperimento scientifico. Loro dovrebbero partire con una nave spaziale verso, nello spazio, in una missione praticamente di non ritorno, verso un buco nero. E qui già divergono un po' le informazioni che mi ricordo. Praticamente c'erano più esperimenti in gioco. Bisognava studiare questo buco nero, riuscire a capire se c'era un modo per recuperare energia emessa da sto buco nero. E in più, insieme a loro, ci sarebbe stata una dottoressa che a sua volta quella doveva fare degli esperimenti per cercare di riuscire a far nascere dei bambini tra di loro, erano 4 maschi e 4 femmine, che potessero nascere già con una resistenza naturale alle radiazioni di sto cazzo di buco nero, una cosa del genere. Poi si capisce da dei frammenti che Pattinson, quello che doveva essere il protagonista, stava in carcere perché da giovane aveva ucciso un amico o un'amica, perché aveva a sua volta ucciso un cagnolino, una cazzata di questo tipo. Comunque, ricordiamo, questo è sempre tramite flashback, eh? Questi 4 maschi e 4 femmine, diciamo, mo parliamo proprio del film, sono caratterizzati veramente male. Cioè, che significa? Significa che praticamente, anzi, peggio di male, non sono caratterizzati affatto. Cioè, io ho visto il film e poi man mano, a causa delle dinamiche, iniziano a morire. Fino a quando rimane praticamente Pattinson e sta bambina. I personaggi che muoiono, io non riuscivo neanche a dargli un minimo di peso. Cioè, praticamente è come se nella sceneggiatura non avessero speso neanche una riga per descriverli. Cioè, sono quasi di sfondo. Per esempio, tranne... sì, ma non facciamo caso. Nel caso delle 4 femmine, una è la dottoressa, e vabbè, è quella caratterizzata meglio perché è quella che si vede più spesso agire, perché è l'unica che non era un ergastolano, non era una carcerata, ma stava lì proprio per fare gli esperimenti, e gli altri 7 praticamente rispettavano i suoi comandi, diciamo. Quindi era una sorta tipo di tizia che dava dei comandi e manteneva in gioco l'esperimento, ecco, era lei che gestiva gli esperimenti, che controllava, che mandava le informazioni e via dicendo, che le registrava e via dicendo. Poi abbiamo un'altra che è caratterizzata in un modo di merda, ha un comportamento che non sono riuscito proprio a capirlo. Poi abbiamo una che doveva essere la pilota, che aveva praticamente la missione che, a raggiungere una certa distanza da sto buco nero, lei doveva partire con una navetta più piccola per prendere dei dati più da vicino dal buco nero. Questa ha la caratteristica, cioè proprio un quantitativo di dialoghi prossimo allo zero, un quantitativo di scene dove c'è proprio lei che si muove e parla veramente piccolissimo, però ha la caratteristica, sta attrice di cui non mi sono segnato il nome, però bastava che scrivete su Google High Life 2018 cast e la riconoscete subito. C'ha una caratteristica stranissima, c'ha un collo anomalo, sembra il collo delle Barbie, cioè c'ha un collo che praticamente è più, ha la sezione che è più piccola del mio braccio. Cioè, generalmente uno un collo, quando tu vedi una persona davanti, il collo gli parte all'incirca da sotto i lobi delle orecchie, no? Questa praticamente ha il collo largo come la sua mandibola. Cioè, sembra che la testa è appiccicata, non si sa come cazzo riesce il collo a reggere la testa. C'ha una forma stranissima, andatevela a vedere, ma non è che... cioè, non è che è brutta, è proprio, è semplicemente strano. Allora io, quando l'ho vista la prima volta nel film, dicevo, ma questa è, com'è che... e che è fatta così, ha un senso nell'ottica del film? No, no, personaggio insignificante. La quarta femmina proprio credo che non abbia né mai parlato né fatto niente, cioè un personaggio di sfondo. Per ciò che riguarda i maschi, praticamente stessa cosa, tranne il protagonista che viene inquadrato e diciamo che sta più al centro della storia, gli altri sono, entrano in gioco in certi momenti, non si capisce il perché, perché non hanno quasi caratterizzazione. Per esempio c'è uno che di colpo gli piglia la voglia, entra nella cabina di una delle femmine e cerca di stuprarla, poi arrivano tutti gli altri, lo bloccano, lo riempiono di botte e quella femmina si vendica che mi sembra che lo ammazzi pure, gli ficca una cosa nell'occhio, una cosa... cioè però tu non sai chi era quello, che cazzo voleva, per quale motivo ha fatto così, e dopo che è morto non te ne frega niente. Boh. Poi alla fine, poi per esempio ci sta delle scene che pure non è che lo capite tanto, che praticamente questa dottoressa per fare gli esperimenti sul cercare di far nascere un bambino nello spazio, che faceva? Spingeva i maschi praticamente a masturbarsi, recuperare lo sperma per fecondare gli ovuli di quelle, però era tutto un po' strano. Poi siccome che non ce la faceva mai, non riusciva a far procedere la fecondazione, non nasceva nessuno, o se nasceva sempre dentro a, sempre tramite i provetti, tutto quando morivano subito. Boh, se, di colpo si sembra, non ho capito il motivo, la causa scatenante, si tipo si incazza, droga il maschio, il protagonista, e praticamente se lo scopa da drogato, si fa sborrare dentro, recupera lei lo sperma da dentro se stessa e glielo mette a una di quest'altre tizie e la mette incinta, e quello, e lì nasce il bambino, che poi non si capisce perché tutta la scena dura pochi minuti, quindi non è che noi vediamo questa tizia incinta per mesi e mesi, non si capisce. Alla fine fa nascere sto bambino, quella si sente, la tizia si sente stuprata, violentata, perché praticamente non l'ho capita sta faccenda. Lei in teoria aveva accettato l'esperimento per commutare la pena. Era andata nello spazio, però quando alla fine venne quindi ingravidata, diciamo, l'ha presa male. E che fa? Non ho capito il motivo. Uccide la tizia dal collo strano che era la pilota. Quindi spoiler, la uccide. Quindi non si capisce perché l'ha dovuta uccidere. Prende lei la navetta di quella e si suicida andando dentro al buco nero. Comunque passano i mesi, passa il tempo, passano quelli che si suicidano, quelli che si ammazzano tra di loro, e alla fine rimane il protagonista con sta bambina che cresce sempre di più. Quindi all'inizio del film è tipo una bambina, poi alla fine del film diventa una ragazzina, e alla fine lui sale su un'altra navetta insieme a sta figlia e va verso il buco nero. Cioè, io spero che ci sia una metafora, un'allegoria che io non ho capito, ma io non ho capito proprio il senso di sto film, che poi tra l'altro è piaciuto pure sia alla critica che al pubblico, cioè risulta essere uno di quei film ben apprezzati, di atmosfera, con ben interpretati, ma io sinceramente, cioè vabbè che mi aspettavo tutta un'altra cosa, ma proprio non sono rimasto molto insoddisfatto, ma soprattutto annoiato. Quindi High Life 2018, dal mio punto di vista, io non lo consiglio. Poi Ci siamo visti io, Irene, il Joker. Ne avevo già parlato in uno dei podcast diari degli anni precedenti, quindi là molto probabilmente ne ho parlato meglio. Mi sono visto il Joker del 2019 perché ho capito che uno dei film che piace a Irene sono i film dove ci stanno i personaggi abbastanza disadattati, dove c'è molto disagio, soprattutto psichico. Allora, non l'aveva mai visto. E quindi gliel'ho fatto vedere. Io parto dall'idea che questo film, il Joker, se uno dovesse trovargli un difetto grave, sarebbe solo nel titolo, perché gli è stato affibbiato sto titolo Joker, è come se una trama consistente e ben fatta sia stata leggermente limata e adattata a quella per farlo rientrare tra i film dei supereroi, dei film dei comics, quando in realtà praticamente non ci azzecca un cazzo. Quindi il film si chiama Joker, ma lo potevano chiamare come in un altro modo e non sarebbe cambiato niente. Comunque, Joker, ricordiamoci che il regista è Todd Phillips, che è lo stesso regista che ha fatto tutta la saga di Una notte da leoni, che ha fatto anche Road Trip, quindi diciamo la cosa incredibile è che era specializzato in film molto diversi dal Joker. E non mi sono segnato lo sceneggiatore, però, mannaggia. Comunque qui troviamo. Allora, questo film è incassato tantissimo. Incassò, mi sembra, 1 miliardo e 74 milioni. Con Joaquin Phoenix, ricordiamo. Adesso non mi ricordo più, però di sicuro ne ho parlato quando ne parlai la prima volta che lo vidi per la prima volta nel podcast di quando lo vidi, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa. Però questo film ha una trama che era molto simile a quella di un film di Scorsese, ma non mi ricordo, dove il protagonista era Robert De Niro, che tra l'altro, proprio per questo motivo, per l'analogia con quel film di Scorsese e tutto quanto, è stato riutilizzato Robert De Niro a interpretare però un'altra parte, non il protagonista, anche in questo, quindi anche qui compare, oltre a Phoenix, anche Robert De Niro. Quel film non mi ricordo come si chiamava, però l'ho visto e ci ho fatto pure il podcast. Può essere Re per una notte, una cosa del genere, non mi ricordo. Comunque, concentrandoci proprio sul motivo per cui a Irene gli piacciono questi film, gli piacciono i personaggi e non gli si può dare torto, perché quando un film utilizzi come personaggio, come protagonista, un personaggio controverso con un'elevata complessità interiore, sei costretto praticamente a impegnarti nella sceneggiatura, altrimenti ti esce una merda. Quindi, se tu già vedi un film che sai che è piaciuto alla massa, alla critica e tutto quanto, che riguarda quegli argomenti, puoi andare quasi a botta sicura. Infatti, come quando le feci vedere The Wrestler con Mickey Rourke, no? Anche quello, personaggio disadattato, disagiato, tutto quanto, film di spessore, quindi molto bello, infatti le era piaciuto. Quindi diciamo ho capito la tipologia di roba, per esempio, che gli può piacere. Qui infatti abbiamo questo tizio che praticamente ha molto debole di mente, diciamo, a causa di una marea di problemi, cresciuto da solo con la madre, poi colpo di scena, vabbè, ormai lo sappiamo tutti, colpo di scena quella non era manco la madre. La madre pure a sua volta aveva problemi mentali. Lui praticamente per lavoro, non si sa, già è tanto che è riuscito a trovarlo, per lavoro faceva il clown, il pagliaccio, ma non in un circo, ma tipo in una cooperativa dove praticamente tu potevi ingaggiare sti pagliacci per fare diverse cose, quindi da tenere i cartelloni in mezzo alla strada o mandarli nel reparto pediatria per far divertire i bambini. Lui fa sto lavoro, una volta a settimana se lo va dall'assistente sociale, che poi non ho capito se era una psicologa, una psichiatra, non si sa che praticamente aveva l'unico contatto esterno che c'aveva era con questa, che gli poteva dare le ricette per prendere le medicine che gli facevano, che lo mantenevano tranquillo e focalizzato nel presente. Poi tutti i film ambientati tipo negli anni 70-80, ovviamente a Gotham City, ma poteva essere tranquillamente un'altra città. Noi vediamo che ci sono dei problemi nella città dal punto di vista proprio della politica e via dicendo, lo capiamo da qualche spezzone di telegiornale e dall'accumulo dell'immondizia per le strade, però generalmente tutto il film è concentrato su di lui. Quindi anche se noi vediamo alle sue spalle accadere delle cose, in realtà noi siamo accompagnati da lui, quindi noi, come posso dire, lui stesso vive in un mondo tutto suo, quindi lui stesso non è che sta proprio al 100% e attento a quello che lo circonda, e noi spettatori seguiamo lui, quindi abbiamo la sua stessa confusione, quindi c'è pure il colpo di scena, vabbè ve lo posso pure dire perché ormai l'avete visto tutti sto cazzo di film, che tu per un periodo di tempo lui fa conoscenza con una sua vicina di casa, sembra pure quasi che ci scopi, infatti uno la prima volta che avevo visto il film ho detto ma com'è possibile che quel pezzo di figa vada con questo, perché poi si scopre che pure quello, a causa del fatto che per un taglio al budget della sanità o quello che è, lui praticamente non poteva prendere più manco le medicine, e gli effetti del fatto che poteva prendere medicine stava pure nelle allucinazioni. E tanto che si scopre che tutto quello, ogni volta che lui si immaginava di stare insieme a questa, se in realtà parlava da solo. Poi finalmente riesce a coronare il suo sogno e farsi invitare nello spettacolo che tanto amava, poi là fa un casino e tutto qua. Però non è, infatti è lì un'altra cosa che si differenzia moltissimo dal Joker dei fumetti, che poi infatti non ha senso manco paragonare i due. Che nel Joker dei fumetti il Joker è tipo uno che amante del caos, ma che organizza quello che poi farà, cioè lui ha un piano nella testa, invece qui tutto quello lui scatena delle conseguenze ma non lo sa manco lui, cioè lui sta in mezzo al caos generato anche da se stesso ma senza la consapevolezza di averlo fatto, quindi è tutto così, ma interpretato benissimo. La trama interessante, e già il fatto che, ripeto, la regia è all'altezza, riesce a evidenziarti la performance dell'attore. Ah, tra l'altro ho scoperto che il seguito è stato già fatto, quindi deve semplicemente uscire, lo devono ultimare e farlo uscire. Io non ho capito perché, come potrà mai essere questo seguito, perché per me il film poteva anche finire in quel modo. Nel seguito ci sarà Lady Gaga a fare Harley Quinn. Boh, sono curioso di vederlo. Vabbè, quando uscirà ce lo vediamo. Ma sono curioso pure di vedere anche un trailer, Non mi sembra che sia uscito. Vabbè, comunque, il Joker è sempre consigliato. Ovviamente è un film abbastanza pesante, cioè non è un film che te lo vedi e che ti so, dopo una settimana te lo rivedi, cioè quello te lo vedi e poi ne deve passare di tempo quando da rivedere. Un attimo che mi devo bere assolutamente dell'acqua, che stiamo andando verso il caldo, quindi Poi un altro film che in teoria dovrei dire che ho visto insieme a Irene, ma in realtà non è così, che Bussano alla porta del 2023 di M. Night Shyamalan, il famoso regista che ha fatto una varia di film interessanti, Sesto Senso, Old, Unbreakable e una varia di altri interessanti. Interessanti perché? Perché ovviamente secondo me dopo i migliori, Sesto Senso, Unbreakable, poi gli altri oscillano di parecchio, però lui c'ha la caratteristica di fare questi film che con delle trame particolari dove sfrutta il mondo reale, quindi quasi la quotidianità, e in cui inserisce un solo elemento fantastico, e quindi a te ti viene la curiosità di sapere come potrà mai svilupparsi. Quindi ti so, Unbreakable, mondo reale, tutto quanto, però Bruce Willis scopre da vecchio di avere i superpoteri, perfetto così. Oppure, cazzo so, Old, su un'isola la gente va in vacanza e scopre che in quello spezzetto dell'isola ringiovanisce. In questo film stiamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, Vabbè, dopo ve ne parlo, però vi dico perché ho detto che l'ho visto insieme a Irene, ma forse non si sa, perché praticamente Irene dopo 10-15 minuti dall'inizio del film, che poi in teoria è la parte più interessante, si è addormentata. E quando poi il giorno dopo si è risvegliata, non gliene fregava manco niente di sapere il seguito del film, no? Quindi manco la curiosità. Oh, ma alla fine come hanno finito? Non gliene frega proprio niente. Quindi, diciamo, per farvi capire, quindi non lo metterei di sicuro tra i film più interessanti e coinvolgenti di Night Shyamalan. E vabbè. Allora, il film è tratto da un libro, da un romanzo, che non ho letto, però a fine film mi sono andato a leggere la trama del romanzo, cioè non il romanzo, è semplicemente il riassunto, capire di che parlava il romanzo, e ho scoperto che il romanzo diverge molto dal film, e poi è un romanzo pure abbastanza nuovo. Il romanzo si chiama La casa alla fine del mondo ed è di un certo Paul G. Tremblay. Allora, diverge molto dalla sceneggiatura, quindi la sceneggiatura è adattata, ma gli hanno fatto diversi cambiamenti. E da quello che ho capito io, il romanzo è molto più bello, più crudo e con un finale un po' più, come posso dire, appagante, perché non te lo aspettavi, come posso dire, meno. Possibile alla. Cioè, come posso. Vabbè, sappiamo questa cosa che non mi vengono bene le parole. Cazzo, sembro drogato oggi. Sembro veramente drogato. Forse perché ho mangiato la parmigiana un bel po'. Mi sta ritornando sulla testa. Comunque, la prima cosa che si nota guardando il film è la classica inclusività forzata. I protagonisti, diciamo, sono una coppia di froci con la figlia cinese adottata, sono felici e stanno in vacanza, si sono presi tipo una baita in montagna, stanno in vacanza in un punto dove ci vuole la macchina pure per raggiungere, diciamo, la strada più vicina. C'è la figlia super educatissima, perché, capito, i bambini adottati cinesi super educati, che si sta divertendo nel giardino a prendere degli insetti, a catalogarli. A un certo punto compare il tizio, che non mi ricordo mai come si chiama, figuriamoci oggi, quello che era l'ex wrestler, che sta pure nei Guardiani della Galassia, che stava pure in Blade Runner 2079, quello enorme con la testa a uovo. Compare quello che in maniera abbastanza. Cioè, inizia a parlare con sta ragazzina, con sta bambina, con un linguaggio adulto, ma calmo, abbastanza inquietante. Perché a me, sinceramente, quando vedo gli adulti, specialmente i maschi, che fanno bene a parlare con un linguaggio normale a un bambino, perché è meglio abituare il bambino a parlare bene piuttosto che insegnargli la lingua dei bambini, Però con un linguaggio, forse sarà stato il doppiatore, non lo so, determinate parole che utilizzava abbastanza inquietanti. Praticamente questo dice alla bambina che gli impiange il cuore, ma dovrà farle del male o a lei o comunque ai suoi genitori, ai due padri, diciamo. Però lui non vorrebbe e poi gli dice mi porti dai tuoi padri, quella però scappa quando compaiono altri dietro di lui. Quindi i suoi compagni in tutto sono in quattro, sono quattro persone, due maschi e due femmine. Ovviamente c'è la nera, perché non poteva starci da me del cinese, quindi c'è la nera, quello con i capelli rossi, e via dicendo. Argomento, inclusività, gli omosessuali, ci ha ficcato tutto come ormai. Allora praticamente la bambina scappa dai suoi genitori, dai suoi padri, dai suoi padri. E gli racconta che ci stanno degli estranei là di fuori, quelli si sbrigano a rinchiudersi nella casa, ma quelli hanno delle particolari armi, cioè particolari armi nel senso che sembrano tipo dei rastrelli, cioè sono armi che si sono fatti da soli, tipo un bastone con appiccicata una catena, un altro c'ha un rastrello unito ad una pala, una cosa del genere. E quelli, siccome che sono in quattro e quella è una casa di legno in mezzo al nulla, riescono a rompere i vetri e a entrare dentro a questa casa. Sequestrano i due padri, li
li legano alla sedia e gli fanno uno strano discorso. E qui entra in gioco la classici film di Shyamalan, che a te ti incuriosiscono perché gli fanno un classico discorso anomalo. E gli dicono che con dei sogni premonitori loro sanno che se uno di quei tre, ossia i due padri e la figlia cinese, se uno di quei tre non morirà ammazzato dagli altri due, quindi non saranno gli estranei a scegliere uno di quei tre e ammazzarlo, ma uno di quei tre dovrà ammazzare uno degli altri due e non si potrà suicidare, se non farà questa scelta nel mondo accadranno delle cose orribili dove moriranno migliaia e migliaia di persone, fino ad arrivare a un punto irreversibile in cui ci sarà proprio l'apocalisse, la fine degli esseri umani. Allora tu ovviamente, spettatore, sta a te scegliere due filosofie di pensiero del tipo: hanno ragione, quindi ti dai totalmente alla pazzagioia, alla fantascienza, cioè proprio alla fantasia più totale, credi che quegli estranei abbiano ragione, perché questi estranei tra l'altro non sono minacciosi, tranne nel primo momento quando appaiono, non risultano minacciosi, perché quello enorme, muscoloso e tatuato è tranquillo e parla in maniera tranquilla. Poi abbiamo un'infermiera negra, un'altra che non ho capito se faceva l'insegnante, non ho capito bene che cavolo faceva, e più uno con i capelli rossi. Non sono inquietanti, sembrano abbastanza tranquilli, quindi quando loro, nonostante avessero sequestrato questi due padri, non è che li minacciano, non è che gli fanno del male, li legano semplicemente ad una sedia. Il problema è che sembrano matti, perché il discorso che fanno non ha assolutamente senso. Sta a te, spettatore, o dare retta a loro e credere che abbiano ragione, quindi questi qua devono convincere praticamente uno dei due padri di ammazzare l'altro, perché figuriamoci se avrebbero mai ammazzato la loro figlia, detto in poche parole. Oppure, se tu sei uno spettatore razionale, stai dalla parte dei sequestrati e quindi ti si forma nella testa l'idea, assieme a loro, che questi sono quattro pazzi che credono a sta stronzata. Poi che succede nel corso del film? Questi danno delle prove di quello che dicono. Praticamente ogni volta che si accorgono che non riescono a convincere questi due padri ad agire, questi quattro estranei si uccidono tra di loro, quindi uccidono una alla volta uno di loro, e dopo che hanno compiuto questo rituale, perché i tre ammazzano uno che si sacrifica, accendono la televisione al telegiornale e mostrano ai due padri un evento, diciamo, apocalittico. Quindi per esempio c'è un mega maremoto che ammazza una marea di persone, e quindi cercano di convincerli che quel maremoto sia dovuto al fatto che loro, che sta scorrendo il tempo, e loro non stanno prendendo la decisione. Poi viene uccisa una seconda, uno di questi secondi di estranei, poi riappicciano la televisione, e quindi tu, spettatore, devi stare o devi decidere se credere che questi sono pazzi o se stanno dicendo la verità. Allora il film va avanti fino alla fine, ripeto, una fine leggermente, cioè no, leggermente diversa, perché nel romanzo muoiono altri personaggi. Quindi io non vi dico niente per non crearvi lo spoiler, perché questo sembra un film del 2023. Però nel romanzo non muoiono quelli che muoiono nel film. Io avrei preferito il romanzo, se trasformato pari pari sotto forma di film. Comunque, il problema di questo film dov'è? Che anche se poteva essere interessante la dinamica, a mio avviso è stato gestito male, cioè la sceneggiatura non riesce a crearti la curiosità nel capire cosa cazzo sta accadendo. Quindi non è che c'è il classico colpo di scena come di solito sta nei film di questo, non c'è un colpo di scena che ribalta la situazione. La curiosità è leggera leggera, e si ha sin dall'inizio nel capire se hanno ragione gli estranei o i due padri, ossia la razionalità, ossia che questi quattro sono dei matti e basta. Quindi tu non è che hai degli elementi con cui ti fai un'idea e oscilli da una parte all'altra, e a te sinceramente arriva alla fine del film che, non te, che te ne frega in maniera equivalente sia se hanno ragione gli estranei sia se hanno ragione i padri, cioè non te ne frega niente di chi ha ragione perché il film non è in grado di alimentarti quella curiosità. Molti altri film e telefilm che io ho visto non hanno un approccio simile, ossia un'idea che praticamente spinge lo spettatore a credere o non credere in base e quindi a cercare di capire degli indizi per capire chi ha ragione in un determinato film. Per esempio, su Netflix mi ricordo, ne avevo pure parlato anni fa, che c'era un telefilm che si chiamava Messia, dove praticamente usciva uno che faceva capire di essere Gesù che ritornava. Tu vedevi tutte le puntate di questo telefilm in cui in alcuni momenti ovviamente c'erano per esempio quella dell'FBI che investigava che assolutamente non ci credeva che quello poteva essere Gesù. Allora che succedeva? La sceneggiatura di quel telefilm che era fatta bene alternava degli indizi che una volta andavano verso una tesi e una volta andavano verso la tesi opposta e si alternavano. Quindi un momento dici, a cazzo, ci sta sto indizio e chiaramente Gesù. Ah no, però c'è quest'altro indizio in cui potrebbe essere un pazzo che finge di essere Gesù. Ah no, cazzo, però qua fa un miracolo. Ah no, forse non era un miracolo. E tu praticamente oscilli tra le due ipotesi e quindi tu c'hai voglia di arrivare alla fine per capire che cazzo è. Poi dopo il cazzo di Netflix ha bloccato il telefilm alla prima stagione, quindi mai nessuno saprà mai se quello era Gesù oppure no. In questo film quindi il concetto era lo stesso, cioè lui doveva farti sbalzare tra un indizio e l'altro, uno a favore degli estranei e uno a favore della razionalità che ti diceva impossibile, quindi non c'ha senso. Il fatto che ci ha provato a fare una cosa del genere, ma l'ha fatta male, e di conseguenza tu vedi il film e non te ne frega un cazzo, ripeto, non te ne frega niente. Poi anche quando alla fine scopri la realtà, tu dici, vabbè, ma se era quello che si sapeva sin dall'inizio, cioè neanche ti viene il classico il colpo di scena che ti ribalta tutto, che dici, oh, mo me lo rivedo da capo il film, perché adesso che so il finale mi gusto bene tutto l'inizio. No, non succede niente. Il finale poteva andare da una parte o dall'altra e non sarebbe cambiato nulla. Quindi film veramente, dico, tra il bocciato, consigliato solo ai fan del regista, uno che si è visto tutti i film di M. Night Shyamalan, si vedrà tranquillamente pure questo. Un altro film che mi sono visto in questo intervallo di tempo è stato La Casa, il risveglio del male, quello del 2023. Il regista e lo sceneggiatore è un certo Lee Cronin. E questo l'ho visto pure insieme a Irene. A me generalmente, come già ho detto altre volte, i film dell'orrore non mi piacciono più, perché a parte il fatto che non mi genera nessuna tensione, nessuna paura, ma li ritengo film, da un punto di vista statistico, anche se ci sono le eccezioni, dei film di serie B, di serie C, di serie Z, dove praticamente raramente la sceneggiatura, la regia, la performance attoriale è all'altezza, giustifica l'ora e mezza che perdi per vederlo. Alcuni film dell'orrore sono fatti bene, tutti noi utilizziamo come esempio L'Esorcista, per esempio, Shining di Kubrick, però lì perché? Perché lì sono sì film dell'orrore, però c'è dietro una sceneggiatura solida e anche una buona regia. Però la maggior parte dei film horror non è così. Allora, in più, diciamo, io questo non lo so visto perché quando ero ragazzo mi piaceva tantissimo la trilogia della saga di Sam Raimi. Quindi ero proprio un fan della saga, della casa di Sam Raimi. Evil Dead 1, Evil Dead 2 come cazzo si chiama? Vabbè, e L'Armata delle Tenebre, Army of Darkness, che poi in italiano La Casa 1, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre. Dopo la trilogia di Sam Raimi, qualche anno fa fecero il remake del primo. Questo non è né il remake, questo di cui parlo oggi, cioè La Casa e il Risveglio del Male, non sarebbe né il remake, ma sarebbe il seguito proprio del terzo. E in più, oltre ai film, poi esiste anche il telefilm. Mi sembra il telefilm è arrivato alla terza o alla quarta stagione, poi è finito. Il telefilm è il seguito diretto della Casa 2, mentre questo dovrebbe essere il seguito diretto della casa dell'Armata delle Tenebre. Ma dire che è un seguito diretto è quasi una cazzata, perché in realtà è una sorta di spin-off. Cioè non c'entra niente, cioè a parte il fatto che il regista non è Sam Raimi, ma non compaiono neanche gli stessi personaggi. Il punto in comune è il Necronomicon, cioè è il libro dei nomi dei morti. Diciamo che è girato bene, hanno chiamato attori abbastanza bravi, tanto che l'attrice che è la prima che viene posseduta dal male è una che io non avevo mai visto, mio fratello mi ha detto che era famosa in un telefilm sui vichinghi, che già è inquietante, anche se è carina, ma è già inquietante anche quando era normale, perché c'ha gli occhi tipo elfo. Sembra tipo, non sembra normale, sembra un alieno, sembra, però è bella, però c'ha una faccia da dei caratteri strani. Poi vabbè, lei è brava, perché infatti è lei che verrà posseduta dal male, quindi diventerà un mezzo zombie, una cosa così, mezza strega, una cosa così, e interpreta bene il suo ruolo. Il problema di sto film è che molto probabilmente sono io, perché? Perché la prima metà del film l'ho ritenuta interessante, mi era piaciuta, ci stavano delle trovate belle, era abbastanza originale e mi era piaciuta vederla, ma tutta la seconda parte per me è la solita solfa di film analoghi, in cui tu non c'hai neanche, non ti viene manco la paura che quei personaggi possano morire oppure no, perché tu già lo sai, cioè tu sai che mai un regista si potrebbe permettere a far morire un bambino, mai potrebbe far morire una incinta, e quindi tu già sai che quelli si salveranno, cioè non c'è manco la tensione di vedere se come andrà a finire, perché tu lo sai che loro si salveranno. Infatti vabbè, spoiler, e così avviene. Figuriamoci se muore un bambino in un film. E quindi, mentre nella realtà di tutti i giorni, l'altro giorno, uno ha ammazzato la fidanzata incinta a settimo mese, perché praticamente la realtà è più orrorifica dei film horror. Allora, come può, dopo che ti sei abituato ai telegiornali, spaventarti un film horror? È praticamente impossibile. Fra un po' scoppia una guerra nucleare, la gente proprio un giorno uno ammazza la fidanzata incinta di 7 mesi, l'altro giorno un poliziotto spara in testa ad un'altra poliziotta, poi si ammazza. Cioè tu, dopo che vivi nella realtà, come può farti paura la casa e il risveglio del male? Da mo che si risveglia del male nella realtà. E vabbè, andiamo oltre. Comunque questo l'ho visto pure insieme a Irene, che gli è piaciucchiato. Poi, andiamo oltre. Un'altra bella cosa da super consigliare, è il principe di questo podcast, è la miniserie di Chernobyl, 5 puntate del 2019. Perché mi sono visto Chernobyl? Allora, innanzitutto, ormai sono passati 4 anni da quando è uscito. Me l'hanno consigliato tutti. Praticamente Chernobyl è piaciuto a tutti quelli che l'hanno visto. Pubblico, la critica, qualsiasi recensione su internet, pure l'amico che non gliene frega niente di film e telefilm, se l'ha visto te l'ha consigliato. Però siccome che, cioè, io mi fidavo, sapevo che era bello, una miniserie prodotta dall'HBO, tra l'altro, però non me ne fregava tanto l'argomento, perché siccome che l'ho vissuto quando ero ragazzino, mi ricordo facevo elementari quando c'è stato il problema di Chernobyl, sapendo che era una miniserie che trattava quello, non mi sentivo in vera, cioè uno fin quando può sembra alla ricerca di roba divertente, di fantascienza, con le femmine nude, con la violenza, quindi non è che me ne andava tanto di vedere Chernobyl. Però un giorno, parlando con Irene, parlando dei disastri tutto quanto quando eravamo piccoli, mucca pazza, cose di questo tipo, praticamente niente, ero venuta, avevo capito che lei era interessata all'argomento, però il suo interesse arrivava fino a un certo punto, cioè non arrivava a superare la soglia di farsi una ricerca su internet e cercare cosa fosse realmente accaduto. Allora io ho detto, cogliamo l'occasione per vederci insieme questa miniserie dove di sicuro spiegheranno bene, anche se non è un documentario, è una miniserie, quindi ci sono gli attori, i personaggi e tutto quanto, però capiremo meglio la vicenda, perché a volte anche io, anche quelli che l'hanno vissuta, per esempio nella zona in Italia, hanno capito poco di quello che è realmente accaduto. Cioè sapevamo semplicemente che una centrale nucleare chiamata Chernobyl, in una città che non mi ricordo come cazzo si chiama, ma la città era popolata da 50.000 abitanti ed era aveva il soprannome della città dei fiori, perché era piena di siepi e cose di questo tipo. Quindi purtroppo quella città, quindi uno, io stesso avevo la memoria confusa, pensavo che la città si chiamasse Chernobyl. No, Chernobyl è il nome della centrale nucleare che stava nei pressi di quest'altra città in Ucraina. E vabbè, allora ce lo siamo visti e cazzo, e sono bastati i primi 15-20 minuti che avevamo capito al volo che era uno di quella roba, uno di quelle produzioni dove ci avevano spesi soldi, ci erano impegnati di brutto, era destinata a vincere chiaramente dei premi ed è praticamente piaciuto a tutti. Credo che sia piaciuta, anche se è una produzione statunitense e britannica, da quello che ho capito hanno ricevuto i complimenti anche proprio dalla Russia e dalle zone lì. Ovviamente non è stata girata lì, ma mi sembra utilizzando una centrale nucleare gemella che praticamente aveva la stessa forma di Chernobyl, ed è stato girato nei territori della Bielorussia, mi sembra. Cioè vabbè, comunque un utilizzo massiccio pure degli effetti speciali per farti credere che stavi lì, perché poi è ambientata tutta negli anni 80, quindi non è che il problema era solamente quello di ricreare le città e il tutto quanto, ma dovevano pure ricreare l'atmosfera e le cose degli anni 80. Interpretata bene, vari personaggi. A volte mentre la vedevo mi domandavo se quella scena era necessaria per forza metterla. Infatti per esempio ci stavano delle divagazioni tipo magari di 20 minuti, come per esempio si vedono tre tizi che avevano il ruolo di camminare per le cittadine abbandonate per sparare agli animali domestici, che praticamente radioattivi, cioè non è che per odio, ma perché praticamente bisognava abbattere gli animali radioattivi per impedirli di fuggire oltre una linea di confine e soprattutto di riprodursi. Per esempio quelle scene di questi che camminavano, che proprio c'è tutto un intero pezzo che dura tipo 30 minuti se non di più, di questi che spariamo, uno pensa ma questo che ce l'hanno messa a fare? Poi oppure la storia della moglie del pompiere che era incinta, che va a trovare il pompiere che si era pigliato tutte le radiazioni all'ospedale e quindi poi abortisce tutto, ma uno dice ma per quale motivo ce l'hanno messa? In quel momento ti fai la domanda, però quando finisce la miniserie riesce a capire che era perfetta così, cioè che non andava tolto niente di quello che infatti c'era e che hanno fatto bene a mettercelo, perché ti permetteva di vedere la vicenda da più punti di vista, a più livelli. Praticamente una volta che vi siete viste queste 5 puntate avete chiaro quello che è successo, che il problema non era dovuto solo ai tizi di turno quando c'è stata l'esplosione, che c'era proprio un problema pure nella sicurezza di come era stata progettata la centrale nucleare, che il sistema di sicurezza era fallato, e quindi praticamente, e questo è, oh vabbè, colpo di scena, questo è uno spoiler, praticamente fino alla fine non si capisce bene per quale motivo questa cazzo di centrale nucleare sia esplosa. Indagano, fanno le cose, alla fine fanno il processo a 5 responsabili, però il colpo di scena, che poi colpo di scena è la realtà, è quello che è accaduto realmente, in realtà la loro colpa non era al 100%, avevano la loro colpa, molto probabilmente hanno fatto una brutta fine, però la colpa non era al 100%, perché se avesse funzionato bene il sistema di sicurezza, tutta la centrale nucleare non sarebbe esplosa. Quindi è esplosa perché facendo un test
fallimentare quando si erano portati in un punto critico, che sarebbe bastato che avesse funzionato il sistema di sicurezza. Quello non ha funzionato, e quindi, anzi, non solo non ha funzionato, ma ha innescato un'accelerazione della reazione che praticamente ha portato all'esplosione, che gli stessi scienziati non si spiegavano come potesse essere possibile. Comunque, al di là della spiegazione, parlando proprio di quello che vediamo, è bella girata, bella fotografia, non vi annoiate, tutto quanto. Poi certamente è un argomento che, se a uno gli piace tutt'altro e non è interessato all'argomento, cioè non ha senso che se lo veda, capito? Non è una cosa. A noi però è piaciuto. Andiamo oltre. Mi sono visto un film di merda. Avete presente voi il marchio di giochi di ruolo Dungeons and Dragons? Che praticamente non so quando è stato creato, da chi e perché, ma esistono i giochi. Tra i giochi di ruolo più famosi per eccellenza c'è Dungeons and Dragons, una marea di manuali e tutto quanto, in cui hanno creato una saga delle regole, delle, come posso dire, una mitologia. Cioè, se tu praticamente poi da cui sono nati videogiochi, libri, cartoni animati e via dicendo. Se tu, per esempio, crei un videogioco basato su Dungeons and Dragons, non è che puoi inserire un mostro inventato da te, ti devi rifare al bestiario di Dungeons and Dragons. Se uno gioca un gioco di ruolo con gli amici e il gioco di ruolo si basa sulle regole di Dungeons and Dragons, non puoi fare che uno, c'è il mago che fa delle cose assurde. Il mago deve essere caratterizzato in un modo che deve rientrare nei limiti delle regole di sto cazzo di Dungeons and Dragons. Stessa cosa i videogiochi, per esempio io c'avevo proprio l'altra volta, mi sembra, no? Quando è l'ultima volta che ho giocato con la PlayStation 2, avevo giocato a Dark Alliance, che è basato sulle regole di Dungeons and Dragons. Quindi nel bestiario di Dungeons and Dragons c'è il Beholder, sì, allora tu ci metti il Beholder. C'è il tizio spaziale che va sullo skateboard, no, e allora tu non ce lo puoi mettere. Quindi sono delle regole a cui uno si attiene. Nel tempo ci hanno fatto, ripeto, i videogiochi, i cartoni animati, una marea di cose, anche una marea di film o telefilm. Questo è un film basato su Dungeons and Dragons e si chiama L'onore dei ladri, del 2023. Peccato che secondo me hanno totalmente floppato. Allora, in realtà, con un budget di 150 milioni, hanno incassato 202,8 milioni, quindi non è stato proprio un flop. Cioè, io in realtà non posso sapere se è un flop, me lo devono dire loro, mentre sono sicuro di quando è un flop quando raggiungono pari pari o sotto il budget. Quindi non possiamo sapere se loro si erano fatti dei pronostici, avevano idea che incassasse un tot e poi non l'hanno raggiunto, non si sa, quello lo sanno solamente loro. Però di sicuro so al 100% che per me è un film di merda. È un film di merda per vari motivi. Hanno scazzato, secondo me, come hanno scritto la sceneggiatura. Hanno scelto il target, il solito target infantile, che in realtà non è che quando uno, cioè uno può scegliere di fare un film e di scrivere una sceneggiatura inglobando anche i bambini, mi starebbe bene. Tu fai una sceneggiatura che piace al bambino e piace anche agli adulti, ma quando fai una sceneggiatura che serve per soddisfare i bambini e i ragazzini, quindi la infarcisci di quella comicità infantile, di quelle battute fatte nei momenti in cui non sono realistiche, non ha senso, quegli atteggiamenti sopra le righe, tutto quanto, a me quello mi fa cascare le palle proprio, mi fa cascare le palle. Ed è purtroppo che è stato fatto così. Quindi il tono con cui è stato girato, come posso dire, il tono scelto, lo stile, proprio la scelta stilistica adottata, non mi è piaciuta per niente. Poi vabbè, lasciamo perdere sempre la faccenda dell'inclusività, non c'ha se ci devono mettere per forza che la figlia di uno deve essere nera, che poi il problema non è il colore della pelle, è che non si capisce quando è piccola e nera. Poi quando cresce c'ha la pelle bianchissima, non si capisce per quale motivo, ma devono fare queste mescolanze. Cioè, boh,
Ma quello non è il problema, questo è un problema mio, nel senso che io ci ho visto qui. Ma oltre qui, il problema sta proprio nella sceneggiatura. Storia semplicissima, ai limiti della cazzata, dove ci sta uno che va a rubare da una parte, si fa convincere a rubare da una parte perché così prende una sorta di amuleto che gli serve per risuscitare la moglie morta. Poi viene incastrato, non si sa perché, finisce in carcere. Lì non è che si dispera che ha perso la figlia e sta lì in carcere, no. Lui praticamente fa le battute, sembra tipo lui sta a vedere un cartone animato di Lupin. Fa le battute, non si preoccupa, evade, poi ci riprova un'altra volta, poi deve combattere contro il cattivo. Tutto così, dove tu sai che tutto andrà bene, perché è un film stile quelli della Walt Disney, proprio che è un film che deve, non deve scioccare il bambino, quindi non c'è niente di pauroso, niente. Per esempio, c'è un momento in cui compare il drago è un ciccione, ma io non ho mai visto in vita mia, può essere pure che nel bestiario di Dungeons and Dragons ci stanno i draghi grassi, ma io sinceramente non l'ho mai visto. C'è sto drago ciccione che non riesce a volare. Boh, vabbè, andiamo oltre. Ribevo l'acqua e poi andiamo oltre. Fammi bere l'acqua e poi vi parlo dell'ultimo film. Mentre Dungeons and Dragons l'ho visto da solo, cioè mi sarei proprio vergognato di vederlo insieme a Irene. Mademoiselle del 2016 l'ho visto insieme a lei ed è piaciuto a entrambi. In realtà esiste in doppia versione questo. Noi abbiamo visto la versione ufficiale che dura tipo 2 ore e mezza, ma esiste pure una versione che dura ancora di più. Cioè noi mi sembra 2 ore e 20 e poi esiste la versione che dura 2 ore e 45. Sono curioso di sapere se le scene tagliate siano scene sessuali o pezzi di storia che hanno ritenuto rallentasse troppo questo film. Siccome che il film è del regista nonché sceneggiatore Park Chan-wook e dovrebbe essere un film coreano, come voi ripensate a tutti i film coreani che avete visto e vi accorgete che hanno sempre la caratteristica di essere lunghissimi, cioè sembra come se proprio loro non tendono a pensare un film per essere sviluppato nei classici 3 atti, l'inizio, la parte centrale e la fine. Ma i film, infatti, ripensate pure a quello là, come cazzo si chiamava, Parasite, quello che vinse un sacco di premi Oscar un paio d'anni fa, mi sembra, pure quello, oppure Old Boy. Cioè, sono praticamente dei film in cui quando sembra che stanno per finire, in realtà ci manca tutto un altro pezzo. Che quindi proprio tu credi di star vedere l'atto finale e poi parte tutto un altro pezzo, generalmente introdotto anche tramite colpi di scena. Di solito tendono sempre a far vedere i colpi di scena che ti fa vedere la storia da un altro punto di vista, di solito, ma non è che in questo caso è così. Infatti mi ha ricordato tanto, così tanto Parasite, che io dopo mi sono dovuto andare a vedere se il regista fosse lo stesso, per farvi capire quando era simile il concetto. Comunque, praticamente, diciamo subito che è tratto da un libro, esiste proprio un libro ispirato ad un romanzo di una scrittrice inglese che si chiama Sarah Waters. Il libro si chiama Ladra, semplicemente Ladra. Solo che il libro è ambientato nella Londra del 1862, mentre lo sceneggiatore ha cambiato svariate cose, lo ha riadattato e lo ha ambientato nei primi anni 30 della Corea del Sud. Quindi diciamo i cambiamenti ci saranno stati un bel po', che proprio hanno cambiato totalmente tutta l'epoca storica e il luogo proprio. Poi quando tu sposti l'attenzione dall'Occidente all'Oriente, chissà quanti altri cambiamenti hanno inserito anche comportamentali, no? Comunque è un film che parte in un modo, fino a quando sembra che si stia concludendo, si poteva anche concludere lì e sarebbe stata una storia interessante che l'avresti considerata quasi sentimentale. Poi ci sta tutto un altro pezzo che dura più di un'ora in cui ci sta tipo un ribaltamento della situazione e il film sembra assumere toni erotici. E poi finisce. Quindi praticamente il film inizia, che è la storia praticamente di un gruppo di truffatori che si stanno organizzando per truffare una famiglia costituita da, infatti vi ricordate pure Parasite, sempre truffatori che devono entrare in una famiglia ricca. Qui la famiglia ricca è costituita da uno zio e sua nipote che c'ha tipo 20 anni. Però in realtà la ricca è la nipote, perché è la nipote che erediterà tutto, che ha ereditato tutto. Lo zio vorrebbe, se la tiene, l'ha cresciuta lui, dopo la morte dei suoi genitori, quindi penso che siano i fratelli di lui, no? Una cosa del genere, o il fratello o la sorella di lui, una cosa del genere. Lo zio vorrebbe, e praticamente è quasi certo, che si sposerà la nipote di lì a poco e quindi erediterà lui tutta la ricchezza. E quindi sembra la storia triste di sto zio che ha principale interesse, che vive dentro una mega villona a metà orientale, costruita a metà in stile orientale, metà in stile occidentale, sempre nella Corea del Sud, e praticamente passa il tempo dietro ai libri, quindi gli piace accumulare libri particolari che poi li rivende ad altri ricchi di sua conoscenza, e ama farseli leggere dalla nipote. Quindi questa ragazza di 18-20 anni deve per un tot di ore al giorno andare dallo zio e leggere i suoi libri. Lei appare come una triste, come una ovviamente vergine, una che praticamente non esce, non, lo zio non la fa uscire mai dai confini dei loro possedimenti, e che quindi praticamente è molto ingenua. Allora i truffatori vogliono proprio sfruttare questo fatto. E la truffa consiste in presentarsi in due. Uno doveva interpretare un ricco che doveva allacciare dei buoni rapporti con lo zio di questa, e quindi sembrare uno pseudo compratore di libri, partecipare alle letture di gruppo e tutto quanto. Mentre l'altra doveva fare la cameriera, la dama di compagnia di questa tizia. Quella che doveva fare la dama di compagnia, figlia di una ladra tra l'altro, doveva convincere questa ragazza a non sposare lo zio ma a sposare l'altro truffatore che interpretava la parte di uno ricco. Lo scopo quindi era convincerla a sposare quello, poi una volta che ci sarebbe stato il matrimonio, e quindi lo zio sarebbe rimasto a bocca asciutta, il truffatore avrebbe ereditato, preso tutti i soldi di lei e poi l'avrebbe messa in un manicomio. Poi che succede? Succede che durante il tempo in cui sta dama di compagnia è insieme a questa ragazza, a causa del candore e dell'ingenuità di questa, la cameriera inizia a ripensarci, non vuole più attuare il piano e quindi mette sulla difensiva lei di non sposare lui, e poi quasi se ne innamora di lei. Infatti c'è una scena molto soft, leggera, che sembra tipo che lei gli insegna a baciare tutto quanto, poi mi sembra che gli lecca pure la figa, una cosa del genere. E poi tutto questo, a causa dello spoiler non vado oltre, perché questo è un film del 2016, quindi ve lo spiego un po' in generale. Quando il film sta per finire, quindi il tizio alla fine riesce a sposarsi tutto quanto, ma ricordo c'è il colpo di scena e tu rimani a bocca aperta e tu dici: ah, così finisce il film, un finale strano, però vabbè, mi sta bene. Quando pensi questo, ci manca ancora un'altra ora e un quarto di film, praticamente. Perché praticamente ti fa vedere che in realtà tutto quello che hai visto fino a quel momento era stata il punto di vista della dama di compagnia. Poi rivediamo tutta la storia dal punto di vista sia del truffatore che della ragazza diciottenne, e scopriamo che in realtà non erano proprio così le cose. Il film assume delle sembianze, ripeto, più erotiche, proprio che anche quando rivedi delle scene che hai già visto, le rivedi inquadrate in un altro punto. Quindi quando hai visto la prima volta le due ragazze che si baciavano, tutto quanto, era tutto fatto in maniera leggera, soft. Erano le posizioni che assumevano e le inquadrature erano tali che tu, per esempio, non gli vedevi manco le tette. Quando invece la storia va avanti e prende delle sembianze, come posso dire, si inquina di erotismo,
Le medesime scene inquadrate in altri modi ti mostrano proprio le tette, la mano sulla figa e via dicendo, perché proprio cambia tutta l'atmosfera, è girato molto bene, mi è piaciuto tantissimo, cioè lo consiglio sia perché era bella la fotografia, mi è piaciuta proprio la regia e come è stata fatta la sceneggiatura. Ovviamente, dato che questi hanno il vizio di fare film lunghissimi, anche con il pezzo in più, anche quando il pezzo in più, diciamo, arriva a un punto che sembra che stia finendo, ci si aggiunge un ulteriore pezzo in più di 20 minuti e in questo caso non riesco più a, come dire, a perdonarli, perché quest'altro pezzo in più finale, proprio ci saranno tipo 15 minuti, 20 minuti, che quello veramente è minutaggio extra, e secondo me poteva essere tagliato. Per cui mi domando che cazzo c'è nella versione estesa, che dura ben 2 ore e 46 minuti, boh. Comunque mi è piaciuto, lo consiglio, ripeto, Mademoiselle 2016. E mi sembra che in America era stato distribuito con un altro titolo, però questo è il titolo ufficiale da noi. Allora, di sicuro lo, siccome che è una parola francese, di sicuro lo dico male. Mademoiselle, una cosa, non so come, non mi ricordo come si pronuncia. Perdonatemi. Io adesso vi saluto e me ne vado a fare in culo. Buon pomeriggio a tutti, alla prossima.